la 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 la. Lepoan hartu ta segi aurrera. Lepoan hartu ta segi aurrera. Gazte bat lurrean argitu dugu, lore gorriz beterik olgu da. Burdinen artetik igesira.
E allora sono le 10 e 23 minuti primi di questo lunedì 16 di gennaio 2012. Andiamo a cominciare, come annunciato, la puntata odierna di Radio Euskadi, puntata che oggi ha una sigla particolare, una delle canzoni più conosciute e amate nel Paese Basco, Lepoan hartu ta segi aurrera, che prende oggi il posto della sigla consueta. Questo perché la puntata di oggi è una puntata molto particolare, è una puntata che andrà a vertere sul ricordo di un grandissimo protagonista del Novecento Basco che ci ha lasciato l'altro ieri. Stiamo parlando di José Luis Álvarez Emparanza, ma era unanimemente conosciuto con il nomignolo di Cillardegui, un grandissimo intellettuale, scrittore, linguista, partigiano, antifascista basco, che appunto ci ha lasciato sabato scorso e a cui oggi vorremmo dedicare la trasmissione. Trasmissione che però non sarà dedicata solo ed esclusivamente a lui, ma sarà dedicata anche a un altro personaggio che è scomparso, questo davvero da poche ore, un personaggio completamente diverso da Cillardegui. In questo caso stiamo parlando di Manuel Fraga Iribarne, Un politico spagnolo, Gallego per la precisione, che è stato un braccio destro di Franco nel corso degli anni 70 e poi, come è successo a tutta la leadership franchista, è riuscito felicemente e serenamente a traghettarsi anche nella Spagna post franchista e monarchica, insomma un'operazione che qualche secolo fa inaugurò uno scrittore greco che si chiamava Plutarco, che fece una enorme opera chiamata Vite parallele, in cui metteva a confronto appunto differenti vite, differenti personaggi che a volte erano simili, a volte erano l'uno l'opposto dell'altro. E questo è sicuramente il nostro caso, questo è sicuramente il caso di oggi, in cui andremo a ricordare la vita e le opere di uno scrittore e di un militante antifascista come Cillardeghi, e invece la vita e le opere di un politico fascista come invece è stato Manuel Fraga Iribarne.
Nadie me conoce, yo muevo los hilos. Soy el que controla todos los destinos. A las pradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios. Gloria al Señor. Me hace reverencias todo Jesucristo. Vienen a mi iglesia hasta los obispos. Parlamentos.
E allora noi però ovviamente andiamo a cominciare dalla persona che ci sta più a cuore, ovvero sia José Luis Álvarez Emparanza, detto Cillardeghi. Cillardeghi è una località vicina al quartiere dell'Antiguo di Donostia, dove era nato appunto il 27 di settembre del 1929, ed era un nomignolo che si diede praticamente da solo José Luis Álvarez Emparanza, e con cui poi ha firmato tutte le sue opere e la sua vita successiva. Cillardeghi è un personaggio fondamentale nel Paese Basco contemporaneo e non solo, per dire due avvenimenti principali nella sua vita. È uno dei fondatori di Euskaritas Catasuna nel 1959, anzi è colui che dà il nome all'organizzazione di Liberazione Nazionale Basca. Poi racconteremo anche i retroscena di quel nome, perché sono abbastanza divertenti, ed è anche e soprattutto uno dei padri della lingua basca attuale, quella che si parla attualmente nel Paese Basco spagnolo e nel Paese Basco francese, l'Euskara Batua, ovvero sia l'Euskara unificato, la lingua basca unificata, che è un'invenzione relativamente recente, perché fino agli anni 60 non c'era una versione unificata della lingua. Questa versione unificata si ebbe soltanto negli anni 60 ad opera di un ristretto gruppo di intellettuali, di filologi, di linguisti, di cui faceva parte, di cui ha fatto parte integrante e fondamentale lo stesso Cillardeghi. E insomma dà anche un po' l'idea di come siano cambiati i tempi nel corso della sua vita. Cillardeghi non era non aveva il basco come lingua madre. I suoi genitori parlavano basco, ma quando nacque, quindi alla fine degli anni 20, il basco non era considerato una lingua da insegnare ai bambini, specialmente per chi veniva magari da famiglie piccolo borghesi con ansie di crescita sociale. Era considerato appunto una sorta di lingua di poca autorevolezza, e quindi non gli fu insegnato dai genitori, che pure fra di loro lo parlavano. Lui Come del resto la quasi totalità di coloro che poi sarebbero andati a fondare ETA nel 1959 imparò il basco successivamente, e lo imparò piuttosto bene, visto poi tutta la sua attività successiva. E rapidamente, quella che è una parabola incredibile nel corso di tutta la seconda parte del secolo scorso. Abbiamo detto che è nato nel 1927 in quel di Donostia, quindi ha vissuto bambino la guerra civile e gli anni terribili successivi alla guerra civile spagnola. Al inizio degli anni 50, quindi giovanissimo, diventa militante di un'organizzazione giovanile del Partito Nazionalista Basco, che si chiamava Ekin. Per questa militanza lui viene arrestato per la prima volta, non sarà l'unica nel 1950, neanche 23 anni di età. Gli anni 50 sono anni durissimi per il Paese Basco e per lo Stato spagnolo, e sono anni particolarmente duri per i giovani e le giovani che cercano di dare un senso alla propria militanza antifranchista, ma non ci riescono perché la repressione ha fatto terra bruciata nel Paese Basco. Non esistono praticamente più, perché sono state azzerate le organizzazioni della sinistra, e anche lo stesso Partito Nazionalista Basco, che è ovviamente fuori legge, non riesce a essere un'alternativa credibile per chi vuole battersi in maniera più radicale contro il fascismo. Per cui nel 1958, a 31 anni di età, Schillardeghi, insieme ad altri membri dell'organizzazione giovanile del suo partito, si incontrano con il capo del Partito Nazionalista Basco in esilio, José Antonio Aguirre. E da questi colloqui non ne esce nulla di buono, anzi i giovani e le giovani capiscono che il Partito Nazionalista Basco non è in grado di portare avanti una seria lotta antifranchista, e dunque fra il 1958 e il 1959, la data precisa non si conosce, ma insomma è anche abbastanza relativamente interessante conoscerla, nasce per mano di un gruppo ristretto di giovani, stiamo parlando di circa una dozzina, la leggenda vuole che siano 13, ma insomma è lecito dubitare di tutto ciò. Comunque un gruppo molto ristretto di giovani dà vita alla formazione politica Euskadi Tasca Dasuna, che poi sarebbe arrivata fino ai giorni nostri. È Schillardeghi che peraltro conia il nome dell'organizzazione Euskadi Tasca Dasuna, ovvero sia Paese Basco e Libertà. Si racconta che quando si arrivò al momento di scegliere il nome, la prima opzione fosse per un'altra sigla, Aberrita Tasca Dasuna. Aberri in basco vuol dire patria, quindi sarebbe stato patria e libertà. Il problema è che in questo modo l'acronimo sarebbe suonato come ATA, che in lingua basca appunto significa papera. Venne considerato, come dire, poco decoroso per una organizzazione che intendeva lottare radicalmente contro il franchismo, e quindi su indicazione di Schillardeghi la venne cambiata in E, e da lì il nome che è rimasto fino ad oggi. Abbiamo parlato tante volte poi dell'evoluzione storica di ETA. Furono momenti ovviamente quelli molto difficili, ma anche eroici, che videro insieme persone fra loro molto diverse per carattere, per temperamento e anche per ideologia. Cillardeghi veniva dal sostanzialmente da un lavoro di tipo culturale, era sostanzialmente un linguista, si trovava a militare fianco a fianco con personaggi magari legati invece al mondo anarchico e libertario, come il caso di Federico Krutwig, con altri invece che venivano dalla Chiesa. Più tardi si sarebbero aggiunti giovani vicini al pensiero comunista e marxista-leninista, e però da questa ricchezza ideologica e culturale, che avrebbe portato anche dibattiti feroci, sarebbe nato un movimento in grado di sopravvivere fino ad oggi. Ma torniamo alla vita di Cillardeghi. Nel 1950 il primo arresto, nel 1960 il secondo, viene costretto a 3 mesi di galera nella prigione di Martutene, nei pressi di Donostia, della sua città natale, e riesce a tornare in libertà e fugge subito in Francia, dove diventa il primo membro di ETA in esilio. Le valorose democratiche e progressiste autorità francesi però gli proibiscono di rimanere in Francia, per cui all'inizio del 1965 è costretta a un altro trasferimento forzato in quel di Bruxelles, dove rimarrà per 5 anni fino al 1970. E sono anni di attività soprattutto dall'estero, scrive articoli, commenti, si dà un grande affare insieme alla diaspora basca, che ovviamente in quegli anni è numerosissimo. Nel 1970 riesce finalmente a tornare dal Belgio alla Francia, al Paese Basco francese, nonostante su di lui e su altri conosciutissimi membri del movimento antifascista basco continuino a pendere ordini di espulsione da parte delle autorità di Parigi, ordini di espulsione che però alla fine non saranno mai applicati. Quindi nel 1976 è il fondatore di un partito di ambito socialista, Euskal Socialista Biltzarrea, e poco dopo partecipa alla nascita, anzi è membro formatore di quella grande coalizione di tutta la sinistra indipendentista basca che sarà Herri Batasuna, formazione per la quale sarà eletto senatore nel 1978 e di cui formerà per molti anni parte della direzione nazionale. Cillardeghi rimarrà in Herri Batasuna fino alla metà degli anni 90. Intorno al 1998, in conseguenza della rottura della tregua fra ETA e governo spagnolo, c'è un momento di frizione fra Cillardeghi e la sinistra indipendentista basca. Lui scrive un articolo molto famoso e anche, come dire, al di là della problematica specifica, molto interessante e molto condivisibile in merito alla ripresa delle attività armate da parte di ETA. Scrive Cillardeghi: una cosa è andare davanti al popolo, una cosa è porsi alla testa del popolo, una cosa molto diversa invece è andarsene per i fatti propri. Supporre contro ogni evidenza e contro il senso comune che qualsiasi cosa si faccia è ammirabile e rispettabilissima, e che comunque il popolo ci seguirà in ogni caso, è una postura assolutamente assurda. Quindi Scillardeghi aderirà per un breve periodo a un movimento pacifista, si chiamano così, anche se i termini sono sempre piuttosto curiosi, almeno per quanto riguarda il nostro vocabolario politico, una formazione che si chiama Aralar, da cui però esce in tempi abbastanza brevi, nel momento in cui questa formazione comincia un'opera di revisionismo nei confronti di quanto ha fatto per l'appunto ETA. Si arriva a un momento di rottura in cui Aralar chiede scusa ufficialmente per le attività armate di ETA, e Scillardeghi dice una cosa sono le critiche politiche, altra cosa è non riuscire a capire più la differenza fra chi opprime e chi è oppresso. Continuerà poi la sua attività politica, anche se ovviamente col passare degli anni questa si diraderà. Sarà di nuovo candidato al Senato nel 2008, e sarà il padre di un attuale e molto conosciuto dirigente della sinistra indipendentista basca, ovvero sia Joseba Alvarez. Questo era per fornire un po' le coordinate di un personaggio a casa nostra abbastanza sconosciuto, a dire il vero, ma che nel Paese Basco, e non solo nel Paese Basco ma in tutto lo Stato spagnolo, ha avuto una influenza enorme, tant'è che sui giornali di ieri, anche sui giornali nazionali, anche sui grandi quotidiani conservatori, non si è potuto fare a meno di ricordare la vita e le opere di Scillardeghi. Abbiamo raccontato della sua attività politica, ma non si può dimenticare, anzi forse è preminente, la sua attività culturale come scrittore e soprattutto come linguista. È considerato il padre, uno dei padri della lingua basca moderna, ha fatto parte della Accademia della Lingua Basca, che negli anni 60 ha visto lui ed altri insigni filologi e linguisti praticamente ricostruire, reinventare la lingua basca, riunendo i vari dialetti in cui era divisa fino all'epoca. È considerato uno dei padri della lingua basca moderna, ma è considerato anche uno dei padri della narrativa basca contemporanea. Sono numerosissimi i romanzi e i racconti che Scillardeghi ha scritto, la maggior parte dei quali purtroppo non, anzi quasi tutti, non sono tradotti in italiano, ed è un peccato perché sono molto belli, molto interessanti. Scillardeghi parte da una serie di novelle in cui è evidente l'influsso dell'esistenzialismo francese, fino a toccare vari altri temi e concludersi con un ultimo romanzo che vedrà la luce nel 1999, un romanzo dal titolo Putsu, che è teoricamente un romanzo storico, è situato cronologicamente fra fra la seconda guerra carlista e gli ultimi anni del XIX secolo, quindi stiamo parlando di un lasso di tempo di circa 30 anni fra il 1870 e il 1900. Il protagonista è un giovane di San Sebastián, di Donostia, quindi della stessa città di cui era originario Cillardeghi, che in contrasto con le autorità liberali che governano la città decide di darsi alla macchia e combattere insieme ai ribelli carlisti. Successivamente lo vedremo in giro per tutto il Paese Basco come redattore di una rivista dal titolo Il Quartel Real, fino per molti anni, fino a quando questo personaggio non comincerà a distanziarsi dal carlismo e a convertirsi in una sorta di militante per la libertà del Paese Basco. Un romanzo storico in cui sono evidenti i richiami autobiografici. Questo per quanto riguarda la sua attività di narratore, come linguista ne abbiamo parlato, e come accademico insomma potremmo stare qui ore e ore. È considerato uno dei più grandi linguisti del Paese Basco. Per forza di cose ha dovuto realizzare gran parte delle sue ricerche, della sua attività accademica fuori dalla propria patria, in Francia, in Belgio e in California, ed è oggi appunto unanimemente considerato come uno dei padri della lingua basca contemporanea. allora alle ore 10:50, sempre all'ascolto di Radio Euskadi, sempre in questa puntata speciale dedicata quasi interamente a Cilardeghi. Noi adesso abbiamo un ospite al telefono, Alex Mendizabal dell'associazione Euskara che ha sede qui a Roma. Intanto buongiorno Alex, grazie per la presenza ai nostri microfoni.
Egunon, buongiorno.
Allora, egunon anche a te. E dunque, noi abbiamo parlato finora brevemente, abbiamo cercato di rintracciare un po' le linee guida della vita di Cilardeghi, che insomma ci sembrano molto significative anche per capire lo sviluppo della storia nel Paese Basco degli ultimi 60 anni. Abbiamo accennato brevemente all'importanza che Cilardeghi ha avuto per quanto riguarda la costruzione dell'Euskara Batua, cioè della lingua basca unificata, che poi è quella che si parla attualmente nel Paese Basco e che è insomma una cosa abbastanza recente, visto che è una creazione degli anni 60. Ti lasceremo ovviamente la parola, visto che tu ne sai sicuramente più di noi da questo punto di vista e puoi essere più preciso riguardo questo aspetto.
Sì, sicuramente José Luis Álvarez Emparanza Cilardeghi è stato anche nel per quanto riguarda l'era una persona di grande importanza. Bisogna sapere, vabbè, che lui è stato un sociolinguista, ha studiato anche negli Stati Uniti, un'università americana, ha fatto dei lavori importanti e poi il suo contributo senz'altro è stato determinante per quanto riguarda l'unificazione dell'Euskara. Insieme a lui hanno lavorato anche altri. Io credo che forse Gabriele Aresti sia stato un poeta morto nel 1975, molto importante, insieme a lui. È abbastanza curioso vedere come queste due persone, insieme a un frate francescano, eppure due sono stati, diciamo, determinanti, e anche a Krudwig, Federico Krudwig, che tra l'altro è stato un linguista importante, molto particolare per le sue idee sul greco classico e sulla necessità che aveva l'euskera di rivolgersi al greco classico per alimentarsi quasi, no? Quindi c'erano questi personaggi, queste persone molto particolari, con una visione per la prima volta nella storia dei Paesi Baschi, come dire, di sinistra, e loro sono stati, anche se poi Cilardeghi ha avuto, è stato anche polemico con, non so se avete accennato prima, purtroppo non ho potuto seguire tutto il programma vostro, è stato anche abbastanza polemico con alcune posizioni, soprattutto marxiste-leniniste, però diciamo comunque di sinistra, lui è... E diciamo questa visione dell'euskera, della lingua basca, è legata alla politica, era stata forse una delle caratteristiche più importanti di Cilardeghi, il quale diceva che l'euskera, la lingua basca, avrebbe avuto grossissime difficoltà di sopravvivenza se non avesse avuto uno Stato, ma sicuramente sarebbe sparita se avrebbe avuto grossissime difficoltà di sopravvivenza se avesse avuto uno Stato, ma sicuramente non sarebbe sopravvissuta se non avesse avuto uno Stato. Ecco. Quindi la posizione di Cilardeghi in questo è stata chiara e netta, ecco, molto chiara, sin dagli anni 50, no? La sua testimonianza come scrittore è stata estremamente importante, cioè quando lui ha scritto, lui bisogna anche sottolineare questa cosa qua, perché il Leturiaren Skutuko diario, cioè i diari di Leturia, è stato un libro molto molto importante per la letteratura basca, forse di nuovo per la prima volta nella letteratura basca qualcuno ha scritto un libro più o meno con le ha scritto un libro in cui i personaggi non erano baschi, non avevano a che vedere con i Paesi Baschi, ma avevano a che vedere con con delle problematiche esistenzialiste, insomma, che erano quasi come di moda, per così dire, di moda in quegli anni. Bisogna sapere che la letteratura basca invece per molti secoli è andata con 100 anni più o meno di ritardo rispetto alle cose che succedevano. Cioè, se noi vediamo le cose della letteratura basca del 1500, del 1600, in realtà le cose del 1500 sembrano cose francesi e italiane scritte nel 1400, così nel 1800 scritte nel 1700, cioè andava con 100 anni di ritardo. E in effetti lui ci arriva, è stato il primo invece che negli anni 50 ha tirato fuori questo libro, che è stato di enorme importanza sia per la letteratura che poi la unificazione della lingua.
Senti Alex, una cosa mi aveva stupito, che me ne sono accorto appunto soltanto in queste ultime ore. Sia lui sia altri grandi linguisti come quello che hai citato tu prima, Federico Krutwig, peraltro stiamo parlando in gran parte di quelli che fra il 58 e il 59 hanno fondato ETA, non erano bascoparlanti, cioè non avevano il basco come lingua madre, anche se venivano spesso da famiglie con genitori euskaldunak, cioè con genitori che parlavano.
Esattamente, ecco. Questo è un aspetto molto importante. Anche Aresti è stato euskaldunberri. Cioè, euskaldunberri sì, è quello come dicevi tu, cioè una persona che ha imparato il basco da grande, per così dire, quindi. E in effetti è molto curiosa questa cosa, in effetti molto importante. Io credo che proprio questo è stato un elemento che poi si è ripetuto da loro in poi, no? Cioè, quindi pensare che l'euskera, in effetti per noi, tu sai che nella lingua basca il nome basco non esiste, esiste la parola euskaldun. Sì. Euskaldun è chi parla il basco. E quindi chi parla il basco può essere una persona, ecco, se tu in questo momento, Marco, ti dici quattro frasi in euskera, tu in questo momento sei euskaldun.
Certo.
Cioè, se tu invece sei nato nei Paesi Baschi, hai vissuto tutta la vita lì, ma non parli il basco, tu non sei euskaldun. Quindi diciamo, loro quindi sono diventati euskaldun, giustamente. Però ecco, questa importanza, diciamo, del recupero della lingua, io direi che in un certo senso la lingua basca ha avuto un momento quasi di deceso, stava quasi morendo, e è stata recuperata, cioè, mentre molte altre lingue in quello stesso periodo, nel XX secolo, sono sparite moltissime lingue, continuano a farlo, no? L'euskera stava veramente sparendo, veramente, veramente sparendo, e non è sparita però, no? E non è sparita un po' per la caparbietà di una serie di persone, per la capacità di portare avanti la lingua, per la capacità che la lingua ha avuto di modernizzarsi, senz'altro. E in questo Ciarreghi è stata una persona di grande importanza, ma soprattutto per la capacità.
Non ti sentiamo più, Alex.
Globalizzarsi in un certo senso.
Pronto? Alex? Accidenti, è andato via il collegamento. E allora, collegamento terminato in maniera piuttosto inconsulta, purtroppo è caduta la linea. Comunque eravamo giunti alle battute finali di questa breve intervista con Alex Mendizabal dell'Associazione Culturale Euskara, un'associazione che appunto si occupa di lingua e cultura basca. Magari lunedì prossimo, se sarà disponibile, lo faremo venire direttamente qui in studio per parlare meglio di questi temi, che comunque sono temi importanti e affascinanti e diciamo hanno una valenza generale, universale, che va ben al di là del Paese Basco. Ritorniamo però al centro della nostra trasmissione. Abbiamo detto, abbiamo cercato di rintracciare un po' le coordinate principali della vita e delle opere di Cillardeghi, e abbiamo detto anche a inizio di trasmissione che nonostante sia stato un militante antifranchista, nonostante sia stato un fondatore di EDA, nonostante sia stato un senatore di Henry Batasuna, nonostante sia stato il padre di uno degli attuali dirigenti della sinistra indipendentista basca, oggi viene ricordato Cillardeghi da tutti i più importanti media spagnoli, quelli che di solito non hanno particolare simpatia nei confronti di ciò che sa di sinistra e di ciò che sa di basco, sia insieme sia separati questi concetti. E allora ritorniamo in voce, questa è sempre Radio Euskadi, annunciamo che al termine della trasmissione ci collegheremo con il quartiere di Tor Bella Monaca, dove stamattina è in corso un volantinaggio abbastanza ignobile da parte di alcune forze legate al centro-sinistra, no, alcune forze politiche centro-sinistra, scusate, non legate, proprio forze politiche centro-sinistra, contro un ambulatorio popolare che si trova in quel di Tor Bella Monaca. Ne parleremo alla fine della trasmissione. Dicevamo però, per tornare ai temi relativi alla trasmissione della morte di Cillardeghi, morte che viene omaggiata anche dagli avversari storici di Cillardeghi, insomma ho avuto modo di fare un po' una piccola rassegna stampa su quotidiani del calibro del País, del Mondo, anche quotidiani e media più legati, ancora più legati alla destra spagnola, e tutti in qualche modo devono prendere atto del fatto che è morto un personaggio di enorme spicco, su un sito internet, non su un giornale, ma su un sito internet c'è qualcuno che fa traccia un'analogia fra quello che è successo sui media spagnoli nella giornata di ieri e quello che successe tanti anni fa nel paesino di Arrigorriaga, quando nel corso del funerale di José María Beñarán Ordeñana Argala, ovvero sia il capo del comando che nel 1973 fece fuori l'ammiraglio Carrero Blanco. Argala, uno dei leader principali di ETA, che poi fu ucciso dai servizi segreti spagnoli nel Paese Basco francese. Bene, nel corso dei suoi funerali, che non furono pubblici perché la polizia e l'esercito impedirono funerali pubblici, nel mentre la bara usciva dalla chiesa per entrare nel cimitero, i militari spagnoli che stavano lì fuori ad aspettare la bara e che erano il corpo responsabile della morte di Argala fecero il saluto militare al feretro che usciva, con una sorta di omaggio a un nemico che si era abbattuto valorosamente. E c'è qualcuno che insomma cerca di rintracciare qualche analogia con quello che è avvenuto, in maniera ovviamente per fortuna meno cruenta, sulle pagine dei giornali spagnoli ieri. La puntata di oggi si conclude con un'altra morte che è avvenuta a poche ore di distanza dalla morte di Cilardeghi, un altro personaggio molto significativo per quanto riguarda lo Stato spagnolo e per quanto riguarda la seconda metà del XX secolo, ma un personaggio di caratura completamente differente da quella di Cilardeghi. Stiamo parlando di Manuel Fraga Iribarne, morto ieri a Madrid all'età di 89 anni, un politico e diplomatico spagnolo la cui vita politica e personale rappresenta bene quella che è stata anche la vita dello Stato spagnolo. Lui in pratica è uno che ha cominciato la sua attività politica nel corso degli anni 50 dello scorso secolo, molto giovane, a partire dai 30 anni, e l'ha conclusa con la sua morte, al momento della sua morte era presidente onorario del Partito Popular. E raccontare tutta la sua vita politica sarebbe lunghissimo e anche abbastanza noioso, ma insomma possiamo ricordare come è stato nominato sottosegretario nel 1953, molto giovane, all'età di 31 anni. Nel 1962 diventa ministro dell'informazione e del turismo, quindi viene mandato nel 1969, un anno molto particolare per lo Stato spagnolo, è l'anno del processo di Burgos, uno dei più famosi processi contro la dissidenza antifranchista, è l'anno in cui nello Stato spagnolo ritorna l'estato d'exception, lo stato d'assedio. Viene nominato ambasciatore a Londra e comincia a annodare una serie di relazioni diplomatiche molto importanti con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Quindi la morte di Franco nel 1975, la cosa non lo tocca minimamente, viene nominato prima vicepresidente nel primo governo post-franchista, vicepresidente del Consiglio, quindi ministro del governo. Comincia la sua attività politica post-franchista fondando nel 1976 un partito di destra dal nome Alianza Popular, che poi diventerà successivamente il Partito Popular. È uno degli uomini forti del Partito Popular per tutti gli anni 80 e 90. A un certo punto diventa presidente della giunta di Galizia, quindi diventa presidente della regione della Galizia, carica che ricoprirà per oltre 10 anni, diventando nei fatti il padre padrone della politica galiziana, oltre ad essere un rappresentante di spicco del Partito Popolare. Oggi tutti i giornali spagnoli tributano grandi frasi di elogio nei confronti di Manuel Fraga, scordandosi il più delle volte, questo accade anche per molti quotidiani progressisti, quello che è stato prima del 1975, ma non vale soltanto per Fraga, purtroppo vale per tante e tanti altri. Noi chiudiamo la trasmissione odierna con un articolo che abbiamo ritrovato stamattina sulle pagine online del quotidiano Basco Gara. Un articolo dal titolo "Frasi che riflettono il percorso e la traiettoria politica di Manuel Fraga Iribarne". In oltre 60 anni di carriera politica sviluppata fra la dittatura, la cosiddetta transizione alla democrazia e il ritiro nel 2011, Manuel Fraga Iribarne ha lasciato un'infinita lista di frasi che riflettono la sua visione del mondo. Ve la andiamo a leggere per capire il personaggio che viene omaggiato. In merito al Paese Basco, si inizia ovviamente da qui, il Gara è un quotidiano basco. Fraga ebbe modo di dire, intanto sulla bandiera basca, la Ikurriña: prima di legalizzare l'Ikurriña dovranno passare sopra il mio cadavere. Stiamo parlando della metà degli anni 70, quando bastava issare un'Ikurriña per essere portati in galera. In merito alla lingua basca, mia madre, che era originaria del Paese Basco francese, capiva perfettamente che doveva insegnarci il francese, non certo il basco, che è una lingua morta. Quando era ministro dell'interno, in un momento in cui erano in atto numerose manifestazioni, in una di queste, quella del 3 marzo del 1975 a Vitoria Gasteiz, ci sarebbero stati 5 lavoratori uccisi dalla polizia, il ministro degli interni, quindi il ministro della polizia Fraga, ebbe modo di dire, con i cadaveri ancora caldi: la strada è mia. In merito a Francisco Franco, dittatore fascista, il giorno della sua morte: era un grande uomo, il più grande e il più rappresentativo degli spagnoli del XX secolo, uno dei più grandi governanti che abbiamo avuto nella nostra storia. Qualche tempo dopo però si sarebbe corretto: forse Franco è rimasto troppo tempo al potere. In merito alla legalizzazione del Partito Comunista, siamo ancora nel periodo poco dopo la morte di Franco. La legalizzazione del Partito Comunista è un vero e proprio colpo di Stato. In merito all'omosessualità: l'omosessualità è anomalia, è un'anomalia, e per questo l'orgoglio di essere omosessuali è un tremendo sbaglio. Infine conclude allegramente la gara pochi giorni dopo, anzi poche ore dopo una delle tante scomuniche vaticane contro l'uso del preservativo, un fraga già piuttosto maturo dice: non ne ho mai utilizzato uno e penso che morirò senza averne mai fatto uso. Bene, sono le 11:15 e con questo breve ricordo di Manuel Fraga Iribarne, breve sia perché il personaggio ci fa orrore, ma sia anche perché la puntata di oggi era dedicata a ben altra tempra di personaggio, ovvero sia José Luis Imparanza Cilardeghi, che ci ha lasciato sabato scorso. Dunque, con questa versione contemporanea delle vite parallele, Radio Euskadi termina qui e vi saluta. L'appuntamento è come al solito fra 7 giorni, se ne avremo la possibilità vorremmo dedicare una puntata ancora a Cilardeghi e più in generale allo studio, all'uso della lingua basca, magari anche con qualche ospite in studio, vedremo se sarà possibile.
Con esta situación.
Nel frattempo l'appuntamento è a fra 7 giorni, prima di lasciarci ovviamente la posta elettronica della trasmissione, che è Radio Euskadi @autistici.org. E quindi a conclusione della trasmissione, come al solito, la sigla finale a cura della Poglia Records, poi torneremo in voce, speriamo, da Tor Bella Monaca, dove stamattina succedono cose davvero poco gradevoli.